SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia di vita, oggi parliamo con Stefano Boccanfuso, emigrato in Australia da Ischia nel 1960. E buongiorno, signor Stefano.
Sì, buongiorno.
Come mai è venuto in Australia? E quanti anni aveva?
Sì, sono venuto in Australia nel 60 e avevo 19 anni. Per uscire, proprio per uscire come, diciamo, un'avventura, diciamo, uscire, perché poi altronde c'avevo la sorella che viveva qua, no? Io sempre volevo andare fuori perché era a quei tempi là, gli anni 60, tutti questi amici che io avevo là, tutti volevano andare via, e tanti, chi è andato in Svizzera, chi è andato negli Stati Uniti, chi è andato, insomma, a tutte le parti del mondo, in Francia, e io non volevo rimanere là e sono venuto qui per tanti motivi, piccoli, grandi, no? E così mi sono avventurato qui, ho cercato lavoro, ho incominciato a lavorare, ho fatto qualcosa qui.
Si senta, ma una cosa ricorda di quel viaggio?
Il viaggio posso dire come un'infanzia da ragazzo, no? Mezzo infanzia, mezzo giovane, diciamo così, no? È un bel viaggio con una nave, queste navi italiane,
Che nave era?
Si chiamava Sydney, Flotta Lauro.
C'erano tanti italiani sulla nave?
Che venivano italiani, in Australia? 90% italiani, c'era qualche inglese, qualche altra razza, ma tutti italiani del nord, del sud, tutte le razze, diciamo così, la nostra Italia, tutte le italiani, no?
Come l'hanno presa i suoi genitori?
Ah, la mamma lì in Italia, sì, sembrava, non, sa come, la mamma non vuole mai lasciare i figli che vanno via, no? Vogliono tenerli sempre sotto con loro, e tante, poi mia mamma, una donna molto di famiglia, ama troppo la famiglia, i figli, tutte queste cose così, no? E stava sempre vicine, perché ogni volta, ogni due settimane, ma anche ogni settimana io prendevo sempre una lettera dalla mamma che mi scriveva, devi tornare, devi venire, ma io sono appena arrivato, diceva mamma, come faccio a venire? E poi piano piano sono andato via di nuovo, sono stato lì un po' di tempo, dopo un bel po' di anni.
Stefano, che cosa ricorda del suo arrivo a Sydney? Cosa le è rimasto particolarmente impresso?
Beh, Sydney, quando sbarcato con la nave lì, in Sydney, a Secular Quay, era tutto una cosa nuova. Questi capannoni che vivevo là, tutta una grande comunità, una fattoria, un warehouse, no? Si scaricava a quei tempi là tutti questi emigranti che arrivavamo dall'Italia, sì, era era differente, no? Poi io non avevo esperienza neanche che avevo girato, no? Rimaneva così, un poco perché era una nuova cosa, e un po' non sapevo giudicare perché era così, no? Non sapevo veramente qual era la cosa che poteva. Era così questa Sydney, diciamo così, che sono venuto qui, no?
Signor Stefano, senta, ma in Italia cosa faceva?
Ma mio padre aveva un terreno, lì aveva una vigna, ecco, lì produceva vino, abbastanza pure, produceva tanto vino mio padre, no? Per cui io facevo da ragazzo, quando avevo 15-16 anni, ho lasciato la scuola a 14-15 anni, e dicevo a mio padre: io voglio imparare un mestiere, elettricista, plano, qualsiasi cosa. Mi dicevo: o vai a scuola e cambia le cose, o se no io per fare un lavoro io ho bisogno di gente nel terreno qui, e così tu rimani a darmi una mano a me. Ma a me non mi piaceva di stare nel terreno, mi piaceva perché dovevamo mettere un sacco di, piantavamo nuove viti. Poi mio padre aveva un pezzo di terreno nuovo e voleva sempre mettervi, scavava i fossi e mettevamo vite. E così io, per me è stata una grande forza di pensare di venire in Australia. Ho avuto quella cosa buona, no? Quella cosa grande che mi ha preso a me di venire, e poi alla fine mi è piaciuto un po'. Alla volta ho incominciato a lavorare nella fattoria dove producevano i vetri, si chiamava Windglass, e lavoravamo lì, noi creavamo delle casse che mettevamo il vetro dentro, no? Secavamo i legni con le seghe elettriche, tagliavamo, poi impacchettavamo con le, inchiodavamo le, queste, mettevamo assieme queste casse, poi imbacchettavano i vetri, e sono stato lì un po' di tempo. E poi ho cambiato lavoro, sono andato a finire col waterboard. Non mi piaceva di stare dentro questa grande fattoria, così stavo fuori dentro i waterboard, li scavavo, facevo, mettevo tubi, tutte specie di lavoro, tubo di acqua potabile, tubo di come si dice, roba di fognature, queste cose così, no?
Ha fatto questo tutta la vita?
No, ho cambiato, dopo sono stato lì qualche 2 anni, poi ho cambiato di nuovo e ho incominciato ad andare dentro una costruzione, e lì facevamo questi silos che loro mettevano il grano, diciamo così, no? Abbiamo costruito a Sydney, lì verso Homebush, Chulora, abbiamo fatto dei silos una ventina di metro più alti, tutti rotondo, no? E tutto si costruiva da niente, da zero, e saliva su piano piano, e noi buttavamo il cemento, si mettevano i ferri. È stato lì con questa compagnia, Concrete Construction, è stato lì un altro paio di anni con questa compagnia. Poi ho cambiato un'altra volta lavoro, ho cominciato a lavorare per conto mio. E cosa facevamo? Mettevamo soffitti, con un altro amico italiano, no? È venuto da me, io avevo un camioncino, e così che arrivavamo i ferri andavamo a mettere questi soffitti dentro queste case, questi appartamenti nuovi che costruivano in tutte le aree di Sydney, no? E siamo stati lì a lavorare un bel po' di tempo, e poi ho incominciato a lavorare proprio diretta ancora per conto mio, ho comprato un pezzo di terreno e ho costruito una casa, poi da lì ho costruito un'altra casa e ho costruito altre 2 o 3 case, e ho continuato a fare questi lavori di soffitto puro, facevo 2 o 3 cose, no?
Ha lavorato duro?
Ma sì, sempre, ma il lavoro a me era come, ecco, certe volte mio padre diceva a me in famiglia, diceva: il lavoro è serenato e parlare era duro, diciamo così. Lavoro era una serenata e parlare era un lavoro, diciamo così. Non so se mi spiego bene.
No, che significava?
Lavoro era un lavoro, il lavoro vero era un gioco per lui, no? Ma il parlare era molto duro per lui, non voleva parlare, voleva solo fare le cose che lui doveva fare. Lui doveva, per dire, lui si alzava la mattina e doveva guardare le cose che c'era da fare. Secondo l'anno, no, per esempio, c'era da stare vicino alla vigna, c'era da guardare quando veniva la, diciamo, prima della raccolta, doveva preparare tutte le cose. Sì.
Sì, senta Stefano, a proposito di parlare, come si è trovato con l'inglese?
Cioè con... Ah, l'inglese. L'inglese è stato sempre qualcosa più duro per me, però quelle... sono andato a scuola per un po' di, ma forse un paio di mesi, poi ho comprato anche dei libri che si chiamava Da imparare l'inglese in 3 mesi, erano due volumi di libri. E lì potevi svolgere lettere, potevi parlare, erano ben fatto. Inglese in 3 mesi. Piano piano ho imparato qualche cosa, ma quello che ho imparato di più sulla pratica, sui lavori, con gli amici, con tutti questi boss, questi handyman che io lavoravo assieme, in principio i primi 2 o 3 anni, 4 anni, no? Però le scuole non mi sono approfondite, come non mi piaceva andare a scuola in Italia, che ho finito presto, neanche qui mi approfondite. E neanche lo scrivo, non l'ho scritto mai bene l'inglese. Sono andato, poi dopo un numero di anni sono andato a fare un po' di letteranzi, sono andato alla Technical College e ho fatto un po' di corso lì, ho imparato un po' di... però non ho praticato, ho incominciato, ho fatto un po' e però non ho... non ho continuato, sempre perché la scuola per me, come diceva mio padre, era un lavoro, mentre il lavoro era la serenata, diciamo. Ho preso come quell'attività che il padre aveva nel suo DNA.
Senta Stefano, no. Cosa ricorda della vita da giovane e come vede quei giovani, quei giorni, i suoi giorni, paragonati a quelli dei giovani di oggi?
Ah, c'è una grande differenza. Noi avevamo solo quella strada, diciamo così, pensavamo solo a fare un po' di progresso. La vita era molto, era duro, però siccome che ero abituato nelle famiglie, specie io nella famiglia che si lavorava, era una cosa, diciamo, leggere. Quando siamo venuti qui abbiamo trovato anche migliore, perché magari lì la giornata era dal sole che sorgeva e che il sole tramontava, mentre qui facevo quelle 7-8 ore e poi andavo a casa, era più corta la giornata, diciamo così. E poi insomma si continua, sì, abbiamo fatto quel ritmo, era facile la vita per noi, diciamo così. Ma i giovani di oggi io non prendo tanto da loro. Questi nipoti che hanno 20 anni, ci sta quelli che hanno 18, c'ho 9 nipoti io, e loro, vede, se loro si incontrano con queste ragazze, si vedono, si fa, però non sono assieme tanto, no? Perché si muovono con un ragazzo, si spostano, ma non hanno la linea che avevamo noi. Noi avevamo portato su che arrivava a 30 anni ti dovevi sposare, dovevi trovare la tua strada, no? Questi magari non so cosa ci hanno in testa. E io chiedo a quelli più giovani che hanno 15-16 anni, chiedo a quello più vecchio, dico, ma cosa ne pensi di quest'altra generazione dopo di te? Lui dice proprio, ah no, questi stanno ancora peggio di noi. Loro capiscono la differenza tra noi e loro, ma quelli che vengono dopo di loro pensano che sono più, diciamo, peggio. Però io vedo a loro che loro sono più intelligenti, sono più forti di noi. Però non è che fanno progresso, no? Loro non vedono non vedono il futuro, loro vivono la giornata, vogliono vivere, avere tutte le cose possibili. Ogni minuto, ogni giorno, tutte le cose che possono avere, fanno quelle cose là, vogliono quelle cose, subito, subito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.